magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi voglio parlarvi del discorso sulla scuola, la scuola e la costruzione dell'autostima con l'identità e il riconoscimento. Bene, traggo spunto per il discorso che voglio fare in relazione alla scuola, al disinteresse della scuola, che usa Umberto Galimberti nel suo libro L'ospite inquietante, il nichilismo ai giovani, per integrarlo con un discorso sulla percezione, cioè troppa gente, troppe persone, no? E Galimberti anche compreso, davanti ai problemi della società tirano fuori delle ricette abbastanza facili, delle semplici ricette e dei provvedimenti che sembrano capire le cose, cioè mettere in luce quello che è le necessità dell'uomo, le necessità della vita. Ciò che sfugge a Galimberti, o meglio, ciò che Galimberti sa perfettamente, ma non lo vedo nel suo libro, no? Nell'ospite inquietante, il nichilismo dei giovani, o almeno dovrebbe saperlo, è la formazione della percezione che ne ha l'individuo. Cioè, come si forma la percezione dell'individuo, quali sono i meccanismi attraverso i quali si forma la percezione della persona. Ebbene, Galimberti questo dovrebbe saperlo, anche perché lui è l'autore di un dizionario di psicologia che io trovo anche piuttosto interessante e che uso normalmente. Il problema però non sta tanto in quanto Galimberti abbia scritto in quel dizionario di psicologia, ma quanto Galimberti quel dizionario di psicologia, cioè quello che ha scritto, lo sappia usare in maniera diretta e lo sappia usare non tanto come informazione ma come conoscenza con cui rapportarsi nella quotidianità. E io ho l'impressione che molte cose sfuggano anche a Galimberti. E trago spunto dall'ultimo libro che ha scritto, L'ospite inquietante, proprio per fare un discorso sulla scuola e sulla percezione. Cominciamo a leggere cosa dice Galimberti, la costruzione dell'autostima. Quando parla dei ragazzi, ricordo che in tutto il libro, L'ospite inquietante, il nichilismo ai giovani, parla dei giovani e del vuoto che hanno i giovani nel guardare la società in cui viviamo. Già varie critiche ho messo in giro su questo libro, proprio per, secondo me, la superficialità con cui affronta un tema, e sembra quasi uno che vada in giro a distribuire delle colpe a destra e a manca, più che di cercare dei meccanismi. Comunque, prendiamo atto. La costruzione dell'autostima. Dice Galimberti, la scuola ha a che fare con quella fase precaria dell'esistenza che è l'adolescenza, dove l'identità appena bozzata non si gioca come nell'adulto fra ciò che si è e la paura di perdere ciò che si è, ma nel divario ben più drammatico fra il non sapere chi si è e la paura di non riuscire ad essere ciò che si sogna. Nell'intervallo dischiuso da questo duplice non sapere si muove incerta l'identità dell'adolescente, che la nostra società obbliga ad una maturazione accelerata senza sapere indicare, come accadeva alle generazioni precedenti, quella continuità tra preparazione attraverso gli studi e ingresso nel mondo del lavoro, che costituiva la prima saldatura di un'identità la quale, pur nella sua incertezza, si ancorava a una certezza futura. La garanzia della realizzazione del progetto prefigurava nell'identità futura quel concetto di sé indispensabile per non brancolare nell'oscillazione dell'indeterminato. Ma per la formazione di un adeguato concetto di sé occorre quella considerazione positiva che siamo soliti chiamare autostima e quell'accoglimento del negativo che è l'autoaccettazione, indispensabile per far fronte agli eventi avversi alla vita. Questa prima parte che abbiamo letto di Umberto Galimberti, che nel suo libro è a pagina 31 nell'edizione Feltrinelli, e Umberto Galimberti prende come dato di fatto un meccanismo vecchio. Diceva: accadeva alle generazioni precedenti quella continuità fra preparazione attraverso gli studi e ingresso nel mondo del lavoro. Ebbene, Galimberti parte dal presupposto che ciò sia stato oggettivamente statico, cioè praticamente ti dice che tu facevi quegli studi, poi andavi a fare quel lavoro e quelle erano le tue prospettive. Beh, questa visione è una visione estremamente parziale, è una visione di chi non ha assolutamente vissuto la propria esistenza con la gente e con le tensioni etiche, con le tensioni emotive che attraversavano la gente. Non è vero che facevi gli studi, poi andavi a fare quella cosa e tutto finiva là. Prima di affrontare gli studi e fare quella cosa e fare quel lavoro, c'era un'aggressione continua e sistematica alla personalità dell'individuo che doveva distruggere e adattare l'individuo a ciò che avrebbe dovuto essere per i fini sociali che l'ingresso del lavoro comportava. Chiariamoci tutti quanti, se noi parliamo delle persone come totalità delle persone, parliamo di tutte le persone, non parliamo dei 10.000, 20.000, 30.000 professori universitari, come non parliamo nemmeno dei 10.000, 20.000, 100.000 bancari. Noi parliamo di tutte quelle persone che sono state costrette nelle generazioni precedenti ad alzarsi alle 4 della mattina, andare a zappare la terra, oppure andare in fabbrica, lasciare le mani sui posti di lavoro, o a vivere la sofferenza di stipendi ingrati e di condizioni di lavoro infami. Ora, che ci fosse un'accettazione e una continuità fra gli studi e questo, beh, è abbastanza difficile da prospettarlo. Se non altro c'era comunque delle attese, c'erano comunque dei sogni e c'era comunque quel divario ben più drammatico fra il non sapere chi si è, cioè il soggetto che non sapeva esattamente qual era il futuro che lo aspettava, e la paura di non essere ciò che si sarebbe sognato di diventare. E questo fa parte di tutto l'uomo, cioè fa parte dell'uomo in generale, non di questa generazione in contrapposizione alle generazioni precedenti. Chiaramente, se io da questa generazione mi giro indietro, le generazioni che mi hanno preceduto, cioè tutte le persone morte, hanno finito le loro trasformazioni e io leggo le loro trasformazioni nella forma che io vedo, che io ho registrato storicamente, ma non vedo tutte quelle tensioni emotive, tutto quel sentimento, tutto quel modo di essere, tutta quella sofferenza che ha attraversato quelle generazioni, quei singoli individui in tutti i singoli passaggi della loro esistenza. Cioè io non mi posso permettere di appiattire la storia in schemi dogmatici, in schemi predefiniti che appartengono soltanto alla ragione. Quando io guardo le generazioni, cioè quando parlo dell'uomo, devo parlare di tutte le trasformazioni dell'uomo, cioè devo riuscire a indicare quelli che sono i fattori comuni alla vita dell'uomo, non semplicemente alla rappresentazione di un aspetto, perché quell'aspetto a me mi interessa e non vedo i processi di formazione di quell'aspetto. Cioè dire che oggi c'è questo e in passato invece non c'era la sofferenza e non c'era l'incertezza verso il futuro è dire una grandissima sciocchezza e praticamente offendere tutti gli sforzi di chi ha vissuto nel passato e che comunque nel suo passato, nel passato che noi leggiamo, ma che nel suo presente ha immesso comunque delle variabili di trasformazione del proprio presente e della costruzione del futuro in cui noi agiamo. Per cui sta dicendo effettivamente una grandissima sciocchezza nel differenziare ciò che sono le tensioni emotive degli uomini in un immediato passato e invece le tensioni emotive che noi leggiamo in questo presente. Cioè, vuol dire che praticamente noi leggiamo delle tensioni emotive che si esprimono in questo presente e pensiamo che le generazioni passate, gli uomini che hanno vissuto il loro presente in epoca precedente e che adesso sono morti, non avevano delle tensioni emotive. Praticamente Galimberti mi sta dicendo, mi sta parlando dell'ospite inquietante, il nichilismo dei giovani, come se i giovani oggi vivessero una condizione di sofferenza psichica, mentre tutte le altre generazioni non hanno vissuto una condizione psichica. Lasciamo perdere poi la sofferenza, che questo è un discorso che dovremmo fare ben più profondamente. Per cui significa che alle generazioni passate prendo solo la forma e la rappresentazione razionale, mentre invece per la generazione presente di cui sto parlando prendo in considerazione i dati emotivi, e questo mi sembra assolutamente illogico. Andiamo avanti. L'autostima e autoaccettazione sono tenute dalla scuola in minimo conto. L'autostima dello studente è scambiata spesso per presunzione e l'autoaccettazione come esplicito riconoscimento da parte dello studente di non valere un granché. Se poi è lo stesso studente a essere convinto di valere poco, il professore si sente assolutamente assolto nel suo ribadire con voti e giudizi negativi quel nulla che lo studente avverte già per suo conto dentro di sé. E così, per non fare ingiustizie, per non usare due pesi e due misure, per simili considerazioni che fioriscono sulle labbra apparentemente innocue di tanti professori, si allarga e si approfondisce quella dimensione del vuoto che talvolta porta a gesti irreversibili. Allora, cominciamo un attimino a prendere anche in considerazione il rapporto professore-allievo. Il rapporto professore-allievo è un rapporto che ha più ampio raggio all'interno della situazione sociale in cui noi viviamo. Ma quando parliamo di questo professore, noi stiamo parlando di un ragazzo che ha già superato gli 11 o i 12 anni di età. E effettivamente andare a dire al professore e andare a censurare dei comportamenti del professore rispetto al ragazzo significa non tener conto della relazione dialettica che esiste fra le cose. Il professore è tenuto a fare un lavoro, cioè a dare informazioni e a stimolare delle risposte nei ragazzi. Ma il ragazzo, quando arriva a fare la scuola, al di là della contraddizione del professore che trova, che tanti sono stronzi e tanti invece sono seduti oppure hanno anche voglia di trasmettere qualcosa, ma il ragazzo ha già compiuto la formazione della sua capacità di selezione dei fenomeni percepiti. Quando io leggo, e vado avanti con la lettura di Galimberti, a evento compiuto di solito i professori manifestano meraviglia. Non si meravigliano della loro disattenzione, ma dell'imprevedibilità di un simile gesto, di un ragazzo che sembra così allegro e così vivace, fra parentesi si è suicidato. Perché nonostante il gran frequentare letture umanistiche in cui sono descritte tutte le pieghe dell'anima, molti professori ancora non sanno distinguere nel riso di un giovane lo spunto della gioia o la smorfia della tragedia immanente. Sì, ma questo non è il compito del professore. È vero che se tutti gli uomini nella società civile fossero in grado di leggere le emozioni sulle persone e di prevedere qual è l'adattamento soggettivo della persona a quelle espressioni emotive, chiaramente noi avremmo un sistema sociale, una società estremamente più completa e più complessa. Ma lo stesso Galimberti, lui nel suo dizionario di psicologia, nel testo della percezione psicofisica, andava dicendo: si cerca di stabilire il rapporto esistente fra uno stimolo definito come fenomeno fisico di intensità misurabile e la risposta che ne consegue data una sensazione di determinata intensità. In questo campo si sono definite le soglie inferiori assolute date dall'intensità minima di un segnale fisico che scatena una risposta del soggetto, le soglie superiori assolute al di là delle quali non esiste più una sensazione specifica, le soglie differenziali che stabiliscono quale modificazione in più o meno un segnale deve subire perché un soggetto lo percepisca come diverso, la costruzione di scale psicofisiche per la misurazione delle soglie regolate dalla legge di Fechner, per la quale l'intensità di una sensazione soggettiva è proporzionale al logaritmo dell'eccitazione fisico. Questa legge è valida per il rapporto fra eccitatore fisico e reazione fisiologica del recettore, trova un riscontro approssimativo per quanto concerne il rapporto fra intensità dell'eccitatore fisico e la sensazione psicologica e soggettiva che ne consegue. L'intensità del fenomeno, dunque, che funge da stimolo, e la quantità di energia con cui il fenomeno si presenta all'attenzione del soggetto. Lo stesso vale per il professore, cioè l'intensità del fenomeno, che è la rappresentazione dello stato psichico dell'allievo, che funge da stimolo, e la quantità di energia, cioè la quantità di rappresentazione con cui quello stato psicologico dell'allievo si presenta al professore. E riuscire a leggere una cosa del genere all'interno della vita quotidiana, della vita scolastica, è effettivamente un lavoro spaventoso, cioè praticamente dovremmo avere tutti i professori che siano a livello di psicologi ad altissimo livello, perché nemmeno un Galimberti ha interiorizzato questo modo di essere tanto da trasferirlo come conoscenza e come capacità di azione quotidiana. Ma il problema è che se da un lato non abbiamo professori che sono in grado di stabilire il rapporto esistente fra uno stimolo definito come fenomeno fisico di intensità eccetera eccetera eccetera, nello stesso tempo noi abbiamo dei soggetti che sono dei ragazzi che arrivano ad essere allievi di professori in età estremamente in età avanzata, cioè sono già a 11-12 anni, quando noi abbiamo tutta una serie di scoperte che ci dimostra come la formazione della capacità di percezione e la formazione della capacità di risposte dell'individuo ai fenomeni che percepisce nel mondo, noi l'abbiamo non solo nella primissima infanzia, ma addirittura nel primissimo giorno di vita e ancora in pancia della madre. In pratica noi abbiamo dei soggetti, dei bambini, dei soggetti infantili che si adattano alle pulsioni, alle tensioni che provengono dal mondo fin dalla pancia, finché sono ancora in pancia della madre. Prendendo l'articolo dal giornale di Donna della Repubblica del 20 settembre 2003, ci dice: ma che cosa gli passa per la mente? Scienza, fino a pochi anni fa i ricercatori consideravano il cervello di un neonato una tabula rasa, poi plasmata dall'esperienza. Le ultime scoperte di genetica e neuroscienza ribaltano la teoria. Si viene alla luce con molteplici capacità programmati e fra le più importanti c'è quella di sognare. A 9 mesi un bebè è in grado di riconoscere espressioni facciali e verbali di felicità, tristezza o rabbia e di riprodurle facendole proprie. Sa modellare le emozioni su quelle altrui e reagire ai segni di rimprovero o approvazione. A un anno guarda l'oggetto indicato da un dito e non il dito. Ora sappiamo che i bambini sanno più di quanto pensavamo fosse possibile. Hanno idee sugli altri esseri umani, sugli oggetti e sul mondo. Nel mondo stesso in cui nascono sono idee piuttosto complesse. E andando ancora avanti sulla formazione della percezione, in un articolo di Paola Emilia Cicerone ci viene a raccontare che i sensi, praticamente la capacità di sentire, di percepire i fenomeni nel mondo, non è data semplicemente dai 5 sensi, ma è data da tutto un insieme di sensi, di composizioni sovrasensi e di sottosensazioni sensorie, tanto da poter contare nell'uomo 21 sensi con cui percepire il mondo. Ora, in questa situazione estremamente dinamica, in questa situazione estremamente forte, è chiaro che il rapporto fra il ragazzo e l'insegnante non può essere un rapporto con un insegnante che conosce la capacità intima dell'allievo, che rivela le sue capacità attraverso le sue emozioni e la sua rappresentazione. L'insegnante non è in grado di affrontare una persona che è già maturata fino a 11 anni, non è in grado di variare la sua struttura emotiva, non è in grado di interagire con la sua capacità di percezione del mondo e con la sua capacità del piacere di riconoscere ciò che gli piace da ciò che non gli piace, ciò che gli dà soddisfazione da ciò che non gli dà soddisfazione nel mondo. Ciò che è stato fatto prima che il ragazzo arrivasse alla scuola è ciò che porta il ragazzo ad agire all'interno della scuola. Andiamo avanti con Galimberti. Ma chi tra gli insegnanti accerta, oltre alle competenze culturali dei propri allievi, il grado di autostima che ciascuno di loro nutre per se stesso? Ma il grado dell'autostima li hai costruito nel primo, secondo, terzo anno di vita. Non puoi variare il grado di autostima che ha una persona. Al massimo gli puoi fornire degli strumenti per agire meglio nella vita, lo puoi buttare a vivere una serie di sfide e di contraddizioni, fornirlo di strumenti per affrontare queste sfide, queste contraddizioni e forgiarlo all'interno delle contraddizioni. Ma se non lo fai agire, se non lo metti in una situazione di vita o di morte, parlo di vita o di morte come elemento estremo di quello che è la rappresentazione dell'uomo nel mondo in cui sta vivendo, non viene a modificare questi strumenti che tu non gli dai, non vengono interiorizzati e non vengono ritrasmessi nella società civile. È un po' come quel pezzo che ho letto all'inizio sulla definizione di percezione psicofisica come definita dal dizionario della psicologia, che tentava di costruire uno strumento per capire fenomeni e risposte, che Umberto Galimberti ce l'ha scritto nel suo dizionario di psicologia, però non è in grado di trasferirlo come conoscenza nella sua attività quotidiana. Per cui chi tra gli insegnanti accerta, oltre alle competenze culturali dei propri allievi, il grado di autostima che ciascuno di loro nutre per se stesso? Il grado di autostima lo hai costruito in famiglia, lo hai costruito prima di arrivare davanti al professore. O chi tra gli insegnanti è consapevole che gran parte dell'apprendimento dipende non dalla buona volontà, quanto dall'autostima che innesca la buona volontà? Non è assolutamente vero questo. Non è una questione di autostima, è una questione di riuscire a capire quali sono i meccanismi per cui nell'allievo avviene l'apprendimento. L'allievo dislessico che non viene riconosciuta nella sua dislessia, o l'allievo che ha delle altre forme di apprendimento diverso da quella che è l'apprendimento razionale, oppure che ha una capacità di leggere le cose in maniera diversa o di percepire aspetti diversi del mondo, non è una questione che qualcuno gli possa dare l'autostima, perché non esistono parametri per riuscire a comprendere qual è la capacità di apprendimento di quell'individuo, specialmente da parte dell'insegnante. Poi magari va a fare un controllo specialistico e allora il psicologo può individuare certi aspetti, può individuare alcune cose che non vanno, indicarle e migliorare anche l'apprendimento. Però non è un effetto del professore o dell'insegnante. Chi con opportuni riconoscimenti rafforza questa autostima, primo motore della formazione culturale, ed evita di distruggerla con episodi di derisione che rivolti a persone adulte porterebbero di corsa al tribunale? E qui entriamo in un altro aspetto che Galimberti considera, cioè il professore che deride l'allievo perché lui è l'insegnante, lui è colui che sa. Ma questo rapporto di derisione dell'insegnante nei confronti dell'allievo è una questione che riguarda l'intera società e riguarda quell'aspetto educativo che è la soggettivazione da parte delle persone di quell'atteggiamento di onnipotenza. Io non so queste cose perché le ho studiate, perché le ho affrontate, perché le ho fagocitate. ma so queste cose perché questo sapere me l'ha data il Dio padrone, il Dio mio padre. Se il Dio padrone, il Dio mio padre non ti dà a te questo sapere, tu sei scemo. Ma questo riguarda tutti quelli che sono i rapporti sociali, cioè l'incapacità delle persone di vivere in un contesto di libertà dove l'apprendimento è una costruzione continua, è un divenire, una trasformazione della persona, e invece preferiscono vivere in un contesto di verità dove si dimenticano tutti i processi di accumulazione e di apprendimento per manifestare la verità del momento, cioè l'individuo che si rappresenta in quel momento, mutilato e stroncato da quelli che sono i processi attraverso i quali è divenuto e il percorso per il quale ha costruito la sua conoscenza. E purtroppo questo atteggiamento di verità, questo atteggiamento di onnipotenza, noi lo troviamo in tutti gli insegnanti cattolici, cioè in tutti gli insegnanti che hanno una formazione cattolica e che non hanno l'attenzione verso il futuro, non hanno l'attenzione verso una propria trasformazione, non sono tesi ad appropriarsi di nuovi strumenti per trasformarsi. Ma allora non è una questione che riguarda la scuola o che riguarda l'atteggiamento dell'insegnante, è una questione che riguarda l'intera società nel suo insieme, che non è in grado di produrre dei soggetti che abbiano delle tensioni di trasformazione continua, ma che invece produce dei soggetti che, identificandosi col Dio padrone, si credono arrivati, finiti, il massimo, il modello, e come modello si permettono di deridere invece chi sta crescendo, chi sta tentando di dare l'assalto al cielo. E questo è effettivamente un problema sociale, ma scusate, è un problema di prospettiva, cioè un problema di come le persone si mettono in relazione all'interno della società civile. Non riguarda la scuola, riguarda l'intera società nel suo insieme e riguarda tutte le relazioni di potere, tutte le relazioni di dominio che avvengono all'interno di questa società. Cioè noi purtroppo ai ragazzi diamo ancora quella morale cristiana, quella morale di distruzione cattolico, anziché dargli la morale costituzionale. Per cui non gli diamo gli strumenti per affrontare in maniera coerente la loro esistenza e costruire continuamente se stessi proprio all'interno della relazione della loro esistenza, ma li rinchiudiamo entro un recinto chiuso dove qualcuno si può permettere di deridere e di prendere in giro il ragazzo perché lui è arrivato. Ma questo, torno a ripetere, è un problema dell'intera società. Dice ancora Galimberti: chi si astiene dal mettere a confronto il comportamento di un allievo con quello di un altro, irrobustendo chi è già solido e distruggendo chi è già incerto e mal sicuro? Chi ascolta uno studente con interesse, riconoscendogli un minimo di personalità su cui egli possa continuare a edificare invece che a demolire? Pochi, pochissimi insegnanti nella scuola italiana a cui si accede per competenze contenutistiche e non per formazione personale, in base al principio che l'educazione è una conseguenza diretta dell'istruzione. Questa volontà di distruggere l'altro, questa è una volontà propria dell'intera ideologia cattolica. Dice Paolo di Tarso: vedete come siamo ignoranti tutti noi, vedete come siamo poco potenti, siamo poveri, miserabili, eppure Dio ha dato proprio a noi, che siamo poveri, che siamo miserabili, che siamo ignoranti, la capacità di sconvolgere i dotti, cioè Dio ha scelto noi che siamo ignoranti per mettere in imbarazzo chi è, chi sa, e perché nessuno si possa vantare davanti a Dio. E questo nessuno si possa vantare davanti a Dio nell'educazione cattolica diventa che nessuno può manifestare una personalità davanti a un insegnante cattolico, cioè l'insegnante cattolico lo deve stroncare perché è un atto di superbia, ed è proprio dell'educazione cattolica distruggere i ragazzi che tentano di manifestare una personalità o che tentano di essere critici. E purtroppo questo fa parte anche del controllo sociale nel suo insieme, che non è una troncatura della scuola, è una troncatura quando ci sono delle relazioni fra professore e allievo, ma di fatto l'allievo è già stato educato a sottomettersi e a subire. Chiaramente poi il professore ha atteggiamenti violenti, distruttivi nei confronti dell'allievo, lo boccia, gli stronca i compiti, lo punisce, gli impedisce di manifestarsi, cioè, chiaramente c'è una situazione di giudice senza controllo, ma questo però fa parte di tutta la società. Anche il poliziotto è un giudice senza controllo, anche il magistrato è un giudice senza controllo, che antepone sempre la sua visione morale al suo dovere istituzionale. E spesso troviamo anche delle persone che riescono comunque a fare il loro dovere istituzionale anziché anteporre la propria morale, ma sta di fatto che quando noi entriamo in ambito cattolico abbiamo sempre la distruzione di quello che è il dovere istituzionale per riaffermare ciò che invece è al suo contrario, la morale a cui l'individuo è sottoposto. E purtroppo questo è un danno che si subisce nell'intera società civile, per cui il problema non è riferito alla scuola, il problema è riferito all'intera struttura sociale, perché se il ragazzo è attrezzato e viene attrezzato in famiglia, viene attrezzato a livello morale, viene attrezzato a livello critico, gli si fornisce gli strumenti con cui affrontare anche la scuola, chiaramente c'è un individuo attivo che non si fa smontare né dall'insegnante idiota e non si fa smontare nemmeno dal bullismo che può essere messo in atto da altrettanti idioti che hanno genitori idioti e che hanno costruito una situazione di idiozia. Idiota è usato nel termine corretto, cioè colui che non si interessa del mondo, colui che si disinteressa del mondo, che si interessa solo di se stesso e che deve distruggere gli altri per appiattirli su se stesso, che è una componente normale e sistematica della nostra società civile proprio in riferimento alla morale cattolica che viene imposta ai ragazzi. Dice ancora Galimberti nell'identità e il riconoscimento. Howard Gardner ci mette in guardia da questa falsa persuasione, perché è impossibile istruire se prima non si è provveduto alla costruzione di un'identità, non ci si è inseriti nei meandri del desiderio, non si sono fatti conti coi problemi connessi alla frustrazione e alla rimozione, che sono le dinamiche abituali in ciascuno di noi, e particolarmente accentuate nell'adolescente. Allora, questo innanzitutto non è assolutamente vero, cioè, o meglio, è vero tutto quello che afferma Gardner, però ciò che non è vero è il fatto che ci sono le dinamiche abituali in ciascuno di noi e particolarmente accentuati nell'adolescente. Nell'adolescente abbiamo delle dinamiche che sono cariche di energia, ma la direzione di quelle dinamiche, cioè la formazione dell'individuo che poi veicola quelle dinamiche e gli dà una sua direzione, appartiene invece a un divenuto precedente. Nell'età adolescenziale noi abbiamo il cervello diventa adulto a circa 25 anni. Una ricerca spiega l'instabilità emotiva, il cervello continua a crescere, per cui c'è una forte instabilità emotiva nei giovani. Il cervello degli adolescenti è un cantiere a cielo aperto. Lungi dall'aver completato la sua formazione fino a 25 anni di età, contiene alcune connessioni fra i neuroni poco stabili. La rivista Human Brain Manning aveva pubblicato il 6 febbraio uno studio simile secondo cui a 18 anni il cervello non ha ancora terminato la sua formazione strutturale. Significativi occorrono anche dopo tale età. Sostengono Abigail Byrd e Greg Bennett del Dartmouth College. E sempre tramite le tecniche di imagining cerebrale si è scoperto che le turbe emotive degli adolescenti non hanno a che fare solo con gli ormoni. Gied lo aveva suggerito per primo nel 1998, osservando che fra i 15 e i 20 anni la corteccia frontale subiva una riorganizzazione e un rimodellamento con la perdita di una certa porzione di neuroni. Ebbene, la trasformazione del cervello degli adolescenti è un momento in cui è presente una grande quantità di energia, ma ciò che è la capacità di veicolare l'adolescente, cioè di essere proiettato verso in avanti, chiudersi su se stesso, avere paura, avere coraggio, affrontare la realtà, negare la realtà, chiudersi nell'immaginazione, sono tutti strumenti che si sono forgiati ben prima dell'età adolescenziale, nei primissimi giorni di vita. E lo stesso vale anche per la capacità del cervello di selezionare i fenomeni. È proprio vero, dice un articolo, quando una cosa ci sembra importante non vediamo altro. Il cervello umano sembra dare priorità agli eventi che considera importanti, illudendoci che essi avvengano prima di altri, semplicemente intensificando la percezione. Ciò significa che sul piano temporale l'uomo tende a percepire prima gli eventi cui presta maggiore attenzione. È la conclusione che emerge da uno studio internazionale condotto dall'IRCSS, Fondazione Santa Lucia di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università della California, pubblicato eccetera eccetera. In pratica, ciò che permette all'individuo di percepire ciò che gli proviene dal mondo deve essere legato ai suoi bisogni, alle sue necessità, ai suoi interessi, che hanno la capacità di concentrare la sua attenzione. E infatti lo dice anche Gardner questo, di un'identità non ci sia se non ci si è inseriti nei meandri del desiderio. In pratica, il ragazzo può essere afferrato, può essere fornito degli strumenti per affrontare la vita soltanto se entriamo, se riusciamo ad eccitare il suo desiderio, la sua passione, i suoi bisogni. Ma passione, bisogni e desideri vengono forgiati prima, quando il bambino è piccolissimo. Ma se la scuola non è stato forgiato in funzione degli strumenti che la scuola gli fornisce, per quel ragazzo quegli strumenti sono nulli, non hanno nessun valore. Cioè, io sono arrivato a 30 anni per riuscire a capire il valore della filosofia, il valore di alcuni passaggi importanti, ma prima di allora per me erano solo chiacchiere vuote. Per cui questo vale ancora di più per un ragazzo. Dice ancora Galimberti, l'identità infatti non si costruisce per il semplice frutto che ci siamo e che ogni volta che parliamo diciamo io. L'identità si costruisce a partire dal riconoscimento dell'altro. Se il riconoscimento manca, come manca sempre a chi va male a scuola, l'identità, che è un bisogno assoluto per ciascuno di noi, si costruisce altrove, in tutti quei luoghi, scuola esclusa, dove è possibile ottenere riconoscimenti. Se poi fuori dalla scuola e dalla famiglia resta solo la strada, sarà la strada a fornire quei riconoscimenti ai livelli in cui la strada può concedere. Sesso e droga cominciano ad apparire come forme esasperate di riconoscimento, perché forme più adeguate non sono state offerte. L'adolescenza, come ognuno sa, è promossa dal desiderio che proprio in quel periodo di vita ha la sua massima espressione. Adolescenze non desideranti annunciano esistenze mancate, ma il desiderio è spesso in conflitto con la realtà, che non è costruita apposta per soddisfare desideri. Qui sono possibili due atteggiamenti: o la rimozione della realtà non consente il rifugio in un mondo sognato e ad essa alternativo, o la frustrazione che reiterata annulla l'identità. Ed esiste effettivamente la ricerca del mondo fantastico nel quale fuggire, che può essere che è il meccanismo in realtà di ritorno nell'utero o di ritorno in un utero di cui si conoscono tutti gli elementi che compongono l'utero stesso, perché la caratteristica dell'utero è quella che il soggetto ne ha un'assoluta conoscenza di quell'ambiente chiuso. Per cui anche il rifugio nei videogiochi, anche il distacco dalla realtà e il rifugio in ambienti circoscritti, come può essere per esempio il videogioco, come può essere la droga che invece rompe quelli che sono i legamenti fra l'uomo e il mondo, è un ritorno all'utero, è una fuga dalla realtà. Ma questo perché al ragazzo non gli sono stati forniti gli strumenti con cui affrontare la vita, non sa che farsene di studiare la storia o di studiare la matematica, diventa semplicemente una ripetizione inutile, l'inutilità con la quale viene affrontata in maniera continua e in maniera sistematica l'esistenza umana. e non viene fornita dalla vita, non viene fornita dai genitori, non viene fornita dalle dinamiche con cui i genitori vanno ad affrontare la loro quotidianità. Per cui un conto è che i genitori affrontino la loro quotidianità con degli strumenti che sono affini alla scuola, per cui l'individuo nei primissimi anni di vita va alla ricerca di quei strumenti perché deve appropriarsi di quei strumenti per imitare il genitore che va ad affrontare quella realtà. Ma se quegli strumenti sono considerati inutili dal genitore, sono considerati superflui, il bambino, il ragazzo non saprà che farsene di quegli strumenti, e andare a scuola è soltanto una fatica inutile, una perdita di tempo, una cosa da lasciare e da finire nel più breve tempo possibile, e non sarà mai in grado di interiorizzare ciò che gli passa alla scuola. Ma il problema è estremamente più vasto, è una questione della società, è una questione come le persone si rapportano nella società, come vivono, come si rappresentano le une con le altre, perché finché la distruzione della conoscenza diventa un elemento, resta un elemento fondante della società nella quale viviamo, perché il Dio padrone fa dell'ignorante, usa gli ignoranti per mettere in difficoltà quelli che sanno, e questa diventa l'idea fondamentale da cui parte la costruzione della società civile, per cui abbiamo tutta una massa di persone che nei miei anni, parlo alla mia età, dice vai a lavorare, lascia perdere la scuola che non serve a niente, lascia perdere la scuola significava lascia perdere l'acquisizione di strumenti che ti possono servire per vivere, perché di quegli strumenti quegli adulti non sapevano che farsene e non riuscivano pertanto a trasmettere neanche la necessità di appropriarsi di quegli strumenti. Ed è un problema fondamentale della società, cioè la società che non riesce a vivere con gli strumenti che gli permettono di fondare il futuro, e non riesce nemmeno a trasmetterli ai ragazzi, perché considera che i ragazzi siano solo bestiame di un gregge da portare al macello, bestiame da mettere a pregare davanti a un crocifisso. Per cui noi abbiamo effettivamente una scuola carente, ma il discorso sulla scuola carente non lo possiamo fare nell'atteggiamento del professore rispetto al ragazzo. Dobbiamo farlo all'interno di tutta la società nel suo insieme, perché ciò che è l'atteggiamento del professore nei confronti del ragazzo è ciò che è l'atteggiamento dell'intera società nei confronti del ragazzo, perché se quell'atteggiamento fosse censurato, quel professore non prenderebbe quell'atteggiamento di derisione nei confronti del ragazzo, ma siccome quell'atteggiamento non è censurato, perché il professore è un dio, perché il ragazzo effettivamente non è in grado di affrontare le dinamiche all'interno della società, non gli è stato fornito gli strumenti, non gli è stato fornito il concetto che gli strumenti gli servono per affrontare delle contraddizioni che incontrerà, chiaramente quella società sarà carente. E ciò che fa Galimberti nel mettere la centralità della scuola nella società civile è proprio fuggire da quelle che sono le dinamiche di formazione della società, perché noi dobbiamo mettere l'uomo e la relazione fra l'uomo e la società, le relazioni fra l'uomo e la cultura, perché finché l'uomo è considerato un soggetto che si deve sottomettere, che deve mettersi in ginocchio, è inutile dopo venire a piangere sul latte versato, perché si forgiano una massa enorme di individui che hanno un solo obiettivo, che è quello di mettere in ginocchio altre persone. Non abbiamo più una società dinamica che fornisce effettivamente ai ragazzi gli strumenti per affrontare il loro futuro, ma abbiamo una società che tende a non fornire ai ragazzi gli strumenti per costruire il loro futuro, ma gli fornisce soltanto quelle informazioni che gli servono per diventare dei lavoratori. Mi sembrano come il Berlusconi, le tre I di Berlusconi, cos'era? Internet, inglese e impresa. Cioè tre idiozie che erano vuote di strumenti con cui affrontare la vita, però avevano al loro interno il piede di porco, la pistola per sparare alla gente, per rapinarla, e con quello pensi di risolvere quelli che sono gli effetti dell'esistenza. Dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo che chi riesce invece a fornirsi degli strumenti per affrontare la vita diventano dei buoni ricercatori e se ne vanno all'estero, perché in Italia non esistono le condizioni, non esiste la cultura della ricerca e non esiste essenzialmente non tanto la necessità di avere dei laboratori di ricerca, ma non esiste la mentalità che il ricercatore è un individuo prezioso, è solo un individuo da umiliare, un individuo da possedere, un individuo che se gli dai 1200 euro gliene dai troppi, per cui è un peso. Cioè non è il ricercatore che arricchisce la società, non è l'operaio che arricchisce la fabbrica, ma è la fabbrica che fa la carità all'operaio, è il ricercatore che riceve un sussidio ma non fa un cavolo. Cioè c'è la mentalità che le persone che agiscono nella società non servono a niente, vanno umiliate, vanno sottomesse e vanno fatte funzionare, ma non gli si devono dare quegli strumenti di autopromozione e per guardare il loro futuro. È un problema d'insieme della società, perché torno a ripetere, se noi affrontiamo soltanto la relazione del professore nei confronti dell'allievo, ci dimentichiamo che l'allievo arriva al professore che ha 10, 11, 12 anni, sto parlando di professori delle medie, poi se andiamo alle superiori ancora peggio, poi se andiamo ancora più avanti a parlare dell'università, è ancora molto peggiore. Cioè noi ci troviamo a dover affrontare delle situazioni che sono veramente atroci nel loro insieme, proprio perché le persone sono private degli strumenti minimi con cui costruire la loro vita, con cui fondare il loro futuro. Ed effettivamente c'è l'intera società che ha bisogno di persone che si mettono in ginocchio, non delle persone che costruiscono se stesse, delle persone che hanno delle dinamiche tali da poter arricchire l'intera società. A me sembra, dice Marco Lodoli, citato da Umberto Galimberti, a me sembra che sia in corso un genocidio di cui pochi si stanno rendendo conto. A essere massacrate sono le intelligenze degli adolescenti, il bene più prezioso di ogni società che vuole distendersi verso il futuro. La mia non è una sparata moralistica di chi rimpiange i bei tempi in cui i ragazzi leggevano tanti libri e facevano tanta politica. Io sto notando qualcosa di molto più grave, e cioè che gli adolescenti non capiscono più niente. I processi intellettivi più semplici, un'elementare operazione matematica, la comprensione di una favoletta, ma anche il resoconto di un pomeriggio passato con gli amici o della trama di un film, ma sono diventati compiti sovrumani di fronte ai quali gli adolescenti rimangono a bocca aperta in silenzio. In ogni classe ci sono almeno due o tre studenti che hanno bisogno di insegnanti di sostegno, non per qualche handicap fisico o qualche disturbo mentale, semplicemente non capiscono niente, non riescono a connettere i dati più elementari, a stabilire dei nessi anche minimi fra i fatti che accadono davanti a loro, che accadono a loro stessi. Sono appena più inebetiti degli altri, come se li precedessero di qualche metro sopra nel cammino verso il nulla. Loro vengono considerati ragazzi in difficoltà, ma i compagni di banco, quelli della fila davanti o dietro, stanno quasi nelle stesse condizioni. Non riescono a ragionare su nessun argomento, perché qualcosa nella testa si è sfasciato. Vi prego di credermi, non sono un apocalittico, sono semplicemente un testimone quotidiano di una tragedia umana. Questo è tratto da Marco Lodoli, Il silenzio dei miei studenti che non sanno più ragionare, Repubblica, 4 ottobre 2002. Ebbene, il problema veramente grosso è che non si è capito che la formazione della capacità di apprendimento avviene nei primissimi giorni di vita, avviene nei primissimi mesi di vita, e che ciò che registriamo in questo modo, in questo momento, è il fatto che molti ragazzi nei primissimi mesi di vita non hanno assolutamente avuto fenomeni con cui apprendere, non hanno avuto stimoli, non hanno avuto un ambiente culturale che li circondava. E mano a mano che andavano avanti i primi giorni di visita, questi ragazzi non potevano assolutamente costruire se stessi. Dice la Repubblica in un suo articolo: più agile, non più grande, ecco il cervello dei piccoli geni. Non è la quantità di materia grigia, ma la sua malleabilità a determinare la brillantezza di un individuo. Nei bambini con un quoziente intellettivo alto, la corteccia cerebrale sa trasformarsi con agilità di fronte a nuove esperienze. In quest'area, che occupa la parte superficiale del cervello, sopra gli occhi e fino alla sommità del capo, si concentrano le capacità più evolute del pensiero, astrazione, autocontrollo, ragionamento, previsione del futuro. Non è un caso che la presenza della corteccia distingua gli uomini dalle altre specie animali e che questa porzione dell'organo del pensiero sia apparsa per ultima nel corso dell'evoluzione. Scandagliando il cervello di 300 bambini e giovani adulti dai 4 ai 29 anni, un gruppo di scienziati del National Institute of Mental Health ha notato una relazione stretta fra il quoziente di intelligenza e la curva di sviluppo della corteccia cerebrale. I giovani volontari sono stati divisi in tre gruppi, a seconda del punteggio ottenuto in un test per la misurazione del quoziente intellettivo. I più brillanti, contrariamente alle aspettative, erano quelli che da molto piccoli, 4-6 anni di età, avevano la corteccia cerebrale più sottile. Recuperando lo svantaggio, questi bambini iniziavano a 6-7 anni uno sviluppo rapido dell'area più pregiata del cervello e mentre nei meno intelligenti l'apice dello sviluppo si raggiungeva prima dei 10 anni, nei più dotati lo spessore della corteccia continuava a crescere fino a 11-12 anni. A questo punto si innesca un fenomeno almeno in parte misterioso. Lo spessore della corteccia cerebrale comincia a decrescere di nuovo, spiega Pietro Pietrini, psichiatra e docente di biochimica clinica all'Università di Pisa. È come se iniziasse una selezione naturale delle connessioni fra i neuroni, quelle inutili venissero eliminati. Questo processo, ancora una volta, è più rapido nei ragazzi col quoziente di intelligenza alto, che alla fine dell'adolescenza si ritrovano, come nell'infanzia, con una corteccia cerebrale ridotta rispetto alla media. Sulle capacità razionali, riferiscono su Nature, i neuroscienziati americani non influiscono né il sesso né l'essere mancini. Esiste invece una correlazione stretta fra classe sociale e quoziente intellettivo. Una classe sociale e quoziente intellettivo. Cosa significa questo? Significa che la classe sociale più alta, come già stato verificato anche in anni passati, contribuisce a far arrivare all'individuo una maggiore quantità e una migliore qualità di fenomeni, sicché sin dai primissimi giorni di vita e fin quando ancora era nella pancia della madre, Il cervello e l'individuo stesso si adatta a un numero maggiore di fenomeni con una velocità maggiore e seleziona continuamente quelle connessioni neuronali che gli possono servire in quel momento e che prevede che non gli serviranno, che comunque non sono in uso. Per cui non un cervello che è fisso, ma connessioni neuronali che si spengono e si riaccendono immediatamente a seconda delle esigenze delle persone. E per riuscire a fare questo è necessaria una grande quantità e una qualità precisa di fenomeni che arrivano, in cui vengono coinvolte le emozioni della persona. A quel punto effettivamente abbiamo degli individui che quando arrivano a scuola hanno quella struttura fondamentale che gli permettono di affrontare i problemi, di affrontare le questioni, di affrontare le materie, di capire per cosa le materie gli servono e di andare a risolvere i problemi scolastici in maniera produttiva. Mentre invece, se noi abbiamo una situazione sociale che blocca lo sviluppo infantile, non gli fa avere un numero sufficiente di fenomeni, sia in quantità che in qualità, ma tende invece ad uccidere i fenomeni che arrivano, ne consegue che la modificazione delle connessioni cerebrali si rallenta, si stabilizza e ciò che è stato acquisito resta come acquisizione nell'età infantile, ma non si modifica, non viene modificato, non viene attivato quando incontra la formazione scolastica. E questo è il grandissimo problema della nostra società, cioè una società culturalmente grezza, culturalmente povera, proprio per l'inserimento del cristianesimo che, anziché fornire ai ragazzi input e fenomeni con cui affrontare, con cui manifestare se stessi, gli si chiede di mettersi in ginocchio e pregare. Bene, per oggi penso che sia tutto della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ho parlato sulla traccia di Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, a proposito del discorso sulla formazione scolastica e sulla formazione pre-scolastica. Ma torno a ripetere, è un problema sociale, è un problema della società nel suo insieme ed è un problema culturale. Se non viene affrontato dalla società per gli effetti che può produrre, noi perderemo tutte le future generazioni. Bene, per la trasmissione vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti, ciao.